Francesco Toldo.
Grande.
Ciao
Francesco.
Ciao ragazzi.
Ciao Francescone. No. Bello.
Qui ci sono, ci sono Mario Tenerani e collegato al telefono anche Alessandro Bonan.
Ragazzi, Lorenzo, tutti fiorentini doc, sono cresciuti con la Fiorentina di Canale 10, mi ricordo.
Canale 10, Rete 37.
Rete 37.
Una volta, guarda, Francesco, hai avanzato il dubbio che io ti insediassi, insidiassi la fidanzata. Questa cosa io me la ricordo.
Madonna, no. Però va bene, è uguale, va bene tanto.
Stai lontano, mi dice, stai lontano da lei. Proprio
sì,
0-0, 0-0 non finisce mai.
È tutto in prescrizione, Francesco. È tutto in prescrizione.
Hai capito? Ha detto Alessandro che lo avevi minacciato addirittura, eh?
Che paura, mamma mia. Ascolta, mi fa piacere sentirmi comunque.
Anche a noi, Francesco.
Ma Francesco, scusa, ma questa cosa che del calcio non ti frega più niente, ho letto, io non ci credo.
No, non lo guardo più il calcio. Allora, intanto lo adoro perché è impossibile staccarsi, perché è stata la mia vita. Però credimi che non lo guardo più come prima, se lo guardo in maniera distratta e faccio il mammo, ho una bella bimba.
Però i tuoi figli lo guardano, le guardano le partite.
Madonna, ci mancherebbe altro. Sì, sì, loro sì, loro sì. Non vorrei dirti che avanza il tempo per tutti, però mi sono distaccato della serie, lo guardo meno, ho più la fase campioni animati e le partite rispetto a prima le sento di meno, ecco.
Insomma, puoi curare tanti altri hobby, tanti altri interessi, vai in bicicletta, no?
Guarda, vivo al di là del calcio, quindi faccio tutte le cose che fate voi. E io uguale, persone comuni, quindi il weekend con la famiglia, un po' di sport per stare bene, in salute, e quando c'è la partita vado da un'altra parte.
Mario Tenerani.
No, io sai, Francesco, oltre ad essere un uomo intelligentissimo, credo che abbia una testa, ripeto, aperta a tutto il resto, quindi non mi sorprende poi alla fine che abbia deciso di godersi la vita in un'età di saggezza importante. Non mi sorprende affatto. Me l'avessero detto qualche un altro, no, ma sì, perché Francesco è sempre stato,
anche quando era calciatore,
ma sì, è sempre stato, eppure stiamo parlando di uno dei più grandi portieri della storia del calcio italiano, no, punto,
carino,
e si va a casa.
È così, no. Mi foto la vita, è un bicchino di rallentare,
è certo,
è certo, è tutto un frullatore. Poi il senso di gratitudine non è che sia tanto sviluppato negli italiani, è tutto scontato dopo, capito?
Sì, no, nel senso che gratitudine è qualcosa che non ci appartiene, è vero. E sì, poi credo che comunque ora tu sei un po' più giovane di Alessandro e del sottoscritto, però più o meno veniamo da quel tempo là, no? E così come credo Alessandro ed io facciamo un po' fatica qualche volta a ritrovarsi con certe dinamiche del calcio, della televisione, del giornalismo, credo che anche a te capiti questo, perché poi alla fine
è vero. Alessandro lo vedo spesso a Sky, lo guardo spesso,
E vorrei vedere.
Lo ammiro tantissimo perché rimane che lui sul pezzo, però credo che ci sia un po' a suo fatto, capito? Al tran tran quotidiano. E allora bisognerebbe
vediamo se riusciamo,
che stesse un attimino più dritto sulla sedia.
Alessandro, devi stare più dritto sulla sedia.
Più dritto sulla sedia, bravo Alessandro.
Ti sei un po' assuefatto al tran tran, Alessandro?
Più combattuto come una volta. E invece è la saggezza che lo porta a essere più assuefatto al calcio.
Comunque, sentiamo Alessandro che dice, cosa ti risponde?
Alessandro. Può darsi che abbia ragione lui, può darsi che lui, forse da fine psicologo abbia colto magari un aspetto... che non è essere sia assuefatto al calcio, però diciamo che insomma quando arrivi a una certa età hai anche bisogno di divertirti seguendo delle logiche che non sono più le logiche di una volta, insomma, dove eri molto più dritto, come diceva, per usare il suo termine, su quello che si faceva, no? Oggi insomma si è un po' concavi, un po' convessi e a volte questo insomma può anche non essere totalmente positivo. Io ho semplicemente in questi anni ho riflettuto su un fatto, che quando si parla di calcio si parla di un si trasmettono delle emozioni, cioè, perché quando tu ti avvicini al calcio da ragazzino non è che ti ci avvicini per questi aspetti a volte un po' perversi che riguardano le questioni finanziarie e soprattutto con questa cattiveria addosso che ogni tanto insomma mi sembra che colga qualche osservatore del calcio, ma proprio per le emozioni che trasmette. Allora qua e là, in certe circostanze, per esempio, vado allo stadio per osservare proprio come si comportano le persone, le famiglie, e vedo che il calcio è capace di dare ancora queste emozioni. Allora io quando sono in onda, insomma, nel mio piccolo, cerco proprio di trasmettere questa cosa e di mettere al centro i sentimenti e le emozioni, perché è una cosa che ultimamente si fa poco. Cioè, mi sembra che soprattutto con l'avvento dei social ci sia un aspetto venga colto l'aspetto deteriore del calcio e non questo. E allora io mi sto impegnando nell'operazione.
Bravo Alessandro.
Comunque, insomma, detto questo, poi Francesco.
Seguirai i consigli di Francesco comunque.
Sono più dritto.
No, sì. Guarda, sono d'accordo con quello che dice Alessandro. Ed è bello, nel passato io sono stato fortunato e sono stato felice di aver trasmesso emozioni, come dice lui, perché è questo, che i bambini si avvicinano al portiere che para o all'attaccante che segna o allo stadio che ha una coreografia stupenda, però l'età avanza e al di fuori del calcio c'è un mondo e sono felice anche di scoprire che si può fare il weekend senza calcio. E nonostante io abbia due figli appassionati tifosi dell'Inter, perché sono nati qua a Milano, anche se da piccolini gli ho messo la magliettina della Fiorentina però sono nati e cresciuti di fianco allo stadio, si sentono milanesi, e nonostante abbia il piccoletto che ha 18 anni, ma lo chiamo sempre piccoletto, che gioca in attacco e mi fa piacere dirlo nella primavera del Vicenza, e questo sono orgoglioso.
Grande, la grande Lane Rossi,
storica. Ecco Francesco, comunque anche se segui pochissimo il calcio, sai che domani si gioca Inter Fiorentina? Sabato.
Non lo sapevo. Ma è già il primo di aprile? Sì, allora sì. Il primo di aprile mi ricordavo. Inter Fiorentina.
Sì, primo aprile. Dopo domani, sabato.
Sai, Francesco, che il primo d'aprile è il Natale dei tifosi viola, perché è nato Giancarlo Antonioni, lo sai.
Che grande Giancarlo, è veramente una.
Io mando sempre biglietti di auguri il primo d'aprile.
Vi racconto questa cosa che ho voluto fortemente una volta lasciato il calcio nel 2010, l'anno dopo o due anni dopo credo, salutare i tifosi della Fiorentina, dell'Inter e della mia squadra parrocchiale di Padova in un Inter Fiorentina del 2012. Sono entrato in campo in jeans e camicia a salutarli e ho fatto fatica a fare il discorsino perché mi prende l'emozione e sono stato coinvolto emotivamente in tutte queste tre squadre, ovviamente con passaggi diversi, e io quando parlo e mi viene in mente i trascorsi mi emoziono ancora, mi emoziono perché ho dato tutto quello che potevo dare per le varie maglie nazionali.
È vero.
Poi sono una persona di grande sensibilità, Francesco.
Sì.
Sì,
perché ho sempre rispettato, e purtroppo dire la verità porta a soluzioni veloci, non come fanno certi dirigenti a nasconderla via per convenienza. Se si dice la verità ai tifosi, i tifosi la capiscono. Faccio un esempio: non ci abbiamo soldi, dobbiamo vendere il campione. I tifosi secondo te non lo capiscono? Certo che lo capiscono, e quindi ti vengono a braccetto anziché dire non vendiamo nessuno e poi alla fine smantelli la squadra.
Oppure lui che vuole andare via, è un classico, certo. No?
Posso aggiungere una cosa?
Vai Alessandro.
Francesco è sempre stato un ragazzo fuori dal contesto, cioè nel senso è uno proprio che lo capivi fin da giovane che era appunto una persona sincera. E quando ci siamo ritrovati, mi ricordo una volta Francesco mi ha trovato in una libreria a Milano e lo vedevo e anche lì proprio ne avevo colto l'aspetto della sua diversità, del suo modo di essere diverso dagli altri ma in maniera del tutto positiva, e questa diversità io la riscontro soprattutto nella libertà. Cioè io credo che per esempio anche nel mestiere di giornalista si debba essere soprattutto liberi. È una cosa che per esempio aveva insegnato Mario Sconcerti, che ho frequentato per un sacco di tempo. Mario era uno che per quello che scriveva sul Corriere della Sera, specialmente per quello che scriveva, ma a volte anche insomma per alcune sue partecipazioni televisive, poi il giorno dopo subiva la risposta del cosiddetto potere, che magari lo chiamava attraverso una telefonata, no? Quindi, ma cosa hai scritto? Ma perché insomma, a volte lui non ci andava neanche troppo in maniera tenera, no? E lui spiegava tranquillamente, lasciava che questa cosa decantasse e andava avanti in assoluta libertà. È sì. La libertà che ti mette sempre nelle condizioni di vivere, non soltanto di vivere bene il tuo mestiere, ma di vivere in assoluto meglio la tua esistenza. Se tu non sei libero, potrai avere più soldi, non c'è dubbio, ma altrettanto in maniera indubitabile avrai difficoltà a vivere bene. Non ci sono
dubbi. È anche una questione di carattere e personalità, è come nel calcio. C'è quello che ha personalità, tipo Francesco dice le cose, e quello che non ce la fa. E così credo nel nostro ambiente. C'è chi nasce proprio con un carattere che è portato a lisciare il pelo, e c'è chi invece è abituato a fare il contropelo, insomma, no? Voglio dire.
Mario, ma va che è difficile adesso per i ragazzi esprimersi, eh?
Sì, sì, è vero, è vero.
Attenzione che li hanno ingabbiati, eh?
È vero, sono d'accordo.
Perché tra la politica della comunicazione di ogni società sportiva, parliamo di calcio,
certo,
tra i social, che si dice qualcosa di sbagliato è una lapidazione, perché i social, se sbagli qualcosa ti lapidano,
certo.
Sì. I ragazzi hanno timore, sono nel proprio guscio.
Sì, e poi anche c'è meno comunicazione proprio tra le persone ora, no?
Sì.
Sì, una volta venivate lì, il microfono sotto, sì. Domanda, risposta.
Adesso, certo. Invece, adesso le dichiarazioni sono riservate ai social. Se uno deve esternare qualcosa, lo fa attraverso i social.
Sì, ci sono anche delle cose.
Francesco, lo sapete quanto è difficile in questo momento fare un mestiere come il nostro, cioè parlare a tutti e poi ritrovarsi magari sui social accusati, non sai neanche di che cosa.
Sì, sì,
per questo io dico che se uno parla in estrema libertà e non è vincolato da niente, ma soltanto dalla propria coscienza, può tranquillamente fregarsene di quello che viene scritto sui social.
Poi non ci si può fare condizioni.
Sono d'accordo. Non sono critiche queste, sono aiuti.
No, certo.
Vedo i ragazzi che crescono, secondo me dobbiamo aiutarli tutti. Però se te vedi le interviste che fanno le altre discipline, gli sciatori oppure i giocatori di pallavolo o di basket sono più tranquilli, sono più liberi, possono esprimersi, si esprimono un po' di più.
Ci sono anche meno filtri, ci sono meno filtri.
Sì, a me piacerebbe che i ragazzi potessero dire la loro senza conseguenze ovviamente tragiche come possono mettergli dopo che dicono una cosa sbagliata, certo. Sarebbe bello che i nostri, e più italiani ragazzi, più italiani, parliamo con i presidenti che comprino più italiani, perché non se ne può più. Io li adoro, i giovani che vengono da qualsiasi nazionalità, io non sono.
Però che effetto ti fa vedere tanti oriundi o comunque qualche oriundo in nazionale adesso?
Mi dispiace per i nostri, nessun problema, perché i bravi, devono arrivare i più bravi, per carità del Signore, che lo sport è selezione naturale e non è per raccomandazione. Però un filino di attenzione ai nostri vivai, quello sì, perché non posso immaginare che non ci siano centrocampisti o il pari livello o più forti di altri che vengono dall'estero. Comunque sì. Io lo dico da tanto, ma aspetta le società.
Certo. Ci sono tanti messaggi per te Francesco da parte dei nostri ascoltatori, vede. Toldone, un supereroe non solo per quello che ha fatto la Fiorentina ma anche per la nazionale, poi ti chiedono se è vero che volevi tornare alla Fiorentina nel 2006 e poi ancora
No, non sarei tornato, no, non sarei tornato, gliel'avevo anche detto, perché è meglio lasciare un bel ricordo che dopo prendere quello in mezzo alle gambe.
C'è l'ascesa dei Prandelli.
Eh sì, nel 2006 sì.
C'era l'ascesa dei Prandelli.
C'era Frey, era appena arrivato Frey, sì. E per quanto riguarda la Coppa Italia, invece so che ti auguri una finale Inter-Fiorentina.
Certo che sì, però poi è dura dopo, però minca migliore.
Sì.
Sì, speriamo, perché io faccio il tifo per l'Inter, la Fiorentina e la nazionale.
Se invece la finale con la Juve non ci sono problemi.
Un attimo che passa l'ambulanza.
Sì. No, diceva Mario, se invece la finale è con la Juve non ci sono problemi, la Fiorentina e Juventus non ci sono dubbi.
Sicuramente non ci sono dubbi, ma spero più in Inter-Fiorentina.
Ah sì, vuoi che il tuo cuore sia diviso, insomma.
Vuole soffrire, Francesco.
Io mi ricordo gli sguardi incrociati di Toldo con Padalino.
sì, porco sì. Cane, ci davamo di quelle frecciate, vero, eh?
È vero.
Perché uno non sopportava l'osservazione dell'altro, sì. Sì, sì, però contribuivi a non prendere gol, eh.
Ma ti, massima, sì. Ti ricordi Ranieri come lo chiamava Padalino? Lo chiamava il professore, perché dice usciva con questa calma olimpica dall'area rigore facendo venire le palpitazioni a chi era in panchina, invece. Dice lui
aveva
sembra
carattere,
sì, sì, con quell'aria un po' dottorale, però che fantastico ragazzo, certo. Anche lui è buon giocatore, certo. Non c'è dubbio, ottimo giocatore.
Certo.
Allora saluto.
Ma le vedi quando niente.
No, non volevo salutare te.
No, dico, vedi quando i giocatori di personalità si fa andare la palla anche in qualche occasione sì. Un po' difficile, capito? Mi viene in mente Veron,
sì.
Quando in mezzo al casino, dammela a me, non ti preoccupare.
Certo.
Padalino era uno di carattere.
Era uno di grande personalità, è vero.
Eh sì, sì, poi insomma, grandi piedi. Poi,
piedi buoni.
Ma sono contento di aver visto la foto di Battistuta e Luciano Dati.
Sì,
visto?
Proprio sì, di questi
sì.
Giorni.
Oh, che bella. Sì, sì, sì.
Oh, che bella.
È andato in Versilia a trovarlo.
Sì, 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 è stato sì. A Firenze. Poi adesso non so dove sia, l'ho visto ieri all'aeroporto.
È ripartito, sì, ripartiva. Sì.
È stato pochissimo.
Sì, insomma. Sì, è stato un blitz. Sì.
Insomma, è Battistuta. Tra l'altro c'è un video che gira sui social di un incontro recente di qualche anno fa Francesco con Battistuta, e ricordate insieme quel gol che con la maglia alla Roma Battistuta ti ha fatto all'Olimpico.
Ah, che ne ha fatto solo uno in vita sua in quel modo lì, uno ne ha fatto in vita
vero,
sua, perché
vero.
Lui tirava sempre forte dal basso all'alto e ti è venuto fuori un pallonetto,
esatto,
lì. Sì. Si è tirato via dall'area e gli è arrivata la palla sul piede al volo.
Saluto Alessandro Bonanna e lo ringrazio.
Ciao Alessandro.
Ciao Alessandro e buon lavoro.
A presto.
È stato un piacere.
Piacere nostro.
Lo
piacere
saluto
nostro.
Volentieri anch'io. Ciao Alessandro.
Ciao, ciao. Ci sentire. Vediamo qua. Troviamoci da qualche parte, dai. Quando...
No, ma non in televisione però. No,
tranquillo.
Tranquillo. Grazie Alessandro. Ciao. Rimango ancora per un attimo con Francesco Toldo, perché ti volevo anche chiedere qual è stata l'ultima volta che sei venuto a Firenze e quanto ti manca la città, al di là proprio dello Stadio Franchi e delle emozioni che hai vissuto in quell'impianto.
Sono venuto pochi giorni fa perché sto cercando di sistemare la casa di Bagnaripoli e di venderla fuori, perché ormai è ora.
Via Martellina, vero?
Via della Martellina.
Sì, che bella quella casa.
Ma scherzi.
Bella anche quella via.
Quella è casa Marucci, casa di Lorenzo.
Sì, sì,
Bagnaripoli, lui.
Io sto a Bagnaripoli.
È il duca di Bagnaripoli, Lorenzo.
Sì, sì. bene, bravo. Comprami la casa allora. Pure.
Dai, se mi fai un prezzo buono, se fai un prezzo da amico, magari ci posso pensare, ti ho tenuto il collegamento, Francesco, perché ti voglio far salutare anche Aldo Firicano, che è in collegamento con noi.
No, vabbè. Aldo, fatelo parlare.
Aldone.
Aldo, ciao.
Buongiorno a tutti, immagino sia Francesco Toldo.
Sì, immagini bene, sì.
Ciao Aldo, è l'amico dei portieri, Aldo.
Perché con lui insomma, non avevi problemi,
No, i problemi c'erano lo stesso, i discorsi, però... Quando facevi una parata e alzavi il viso per vedere se veniva un attaccante o un difensore, c'era sempre Aldo Firicano prima. E ti dava una tranquillità che sulle respinte c'era lui. Mi sbaglio o no, Aldo?
È vero.
È così.
Tanto respinte erano poi, le prendeva tutte, Francesco.
Non è vero. Come stai, Aldo?
Sto molto bene, te come stai?
Benone, dove sei adesso?
Sono a San Giovanni.
Allenatore della San Giovannese, te lo immaginavi Aldo allenatore, Francesco? Lo vedevi comunque in campo pronto a diventare allenatore dopo la fine della carriera?
Sì, c'era Aldo, c'era la passione, gli è rimasta, sì, poi non gli scappava niente Aldo. E bene, sei contento, famiglia, tutto a posto?
Sì, tutto a posto, mi diverto.
Bravo. Senti, ascolta, mi devi ridare quei 50 euro che ti ho prestato.
Vabbè. Era un bello spogliatoio, Aldo, quello della Fiorentina di quegli anni.
Erano altri tempi, comunque era un gruppo storico, naturalmente tutti italiani, quindi c'era un altro senso di appartenenza, però... I tempi sono quelli di adesso, è inutile guardare al passato con nostalgia, serve a poco.
Eh sì, comunque a proposito degli italiani, il discorso che faceva Francesco poco fa.
Saluto Aldo, ciao Aldo, Mario Tenerani, ben trovato Aldo.
Oh Mario,
ciao, grandissimo.
C'è proprio un parterre de roi oggi.
Certo, alto no, livello.
Sai cosa,
alto livello,
cosa sì. Possiamo sfruttare Aldo? Proprio questo tema che toccava lui, c'è altri tempi. Aldo fa l'allenatore, no?
Sì.
E quindi credo che abbia per le mani la maggior parte dei ragazzi giovani, no? L'allena in Serie D.
Per cui,
io credo che da lì si possa rendere conto la differenza che c'era tra un gruppo nel quale c'erano Francesco, Aldo e tanti altri, e avere magari un gruppo oggi di 23-24 giocatori dove ognuno forse pensa agli affari propri e dove è difficile fare anche quelle cose che facevate voi come ordinarietà, cioè per dire andare una volta alla settimana a cena, il patto della ribollita, il patto della pappa al pomodoro e se finiva la partita e vincevate andavate tutti insieme a ballare,
era bello,
no?
Bello, sì,
era
sì.
Cioè stavate sempre insieme. Oggi credo,
ricordo
Aldo,
anche una cena da latini,
sì,
dopo
più di una cena,
più di una, certo, ma proprio
più
quando,
di una cena.
Quando ci
sono sfondati di pappa al pomodoro,
certo, quando cui... ci fu anche quell'intervento a sorpresa da parte del Conte Uguccione,
sì, di mai dire gol,
eh?
Però per dire oggi credo, Aldo, non so, mi sbaglio, Aldo, forse quando hai la scuola credo sia quello uno dei problemoni, no?
Beh, intanto quel gruppo, insomma, c'erano dei grandi campioni, cioè, oltre di solito questi grandi campioni sono esempio di umiltà, di gente affabile. C'è Francesco lì che forse è un ragazzo straordinario, lo è sempre stato, disponibile, nonostante fosse portiere della nazionale, cioè non ha mai fatto pesare niente. Quindi diciamo che ora paragonare quel gruppo di campioni ai ragazzi, poi miei, che sono dei ragazzi giovani di una categoria inferiore, però è tutto molto più difficile, c'è molto più individualismo nel calcio, prima però più il gioco di squadra. Ora mi riferisco naturalmente un po' alla Serie A, perché poi magari qui nella mia realtà è un po' diverso, però chiaramente ci sono più aziende che vanno in giro, poi tanti stranieri con culture, abitudini totalmente diverse. Io credo che veramente ci si trovi al campo per fare allenamento e poi basta. E sono cambiati i tempi, Mario, che dire,
sono cambiati i ragazzi,
sono cambiate le abitudini,
ci sono i cellulari, io entro nello spogliatoio, per dire, quasi sempre vedo 20 ragazzi col cellulare che magari non parlano tra di loro, ma si manda messaggi al limite. Cioè.
Sì. Però Aldo, te che sei l'allenatore devi mettere le regole a questo punto.
No, le regole ci sono, però tipo dopo un'ora dal fine allenamento il cellulare si può usare, e dopo un'ora vedi che sono lì tutti, ma... penso ormai sia una cosa.
Io poi posso dire una cosa, io ho giocato a livelli infimi rispetto a voi, ma il bello della squadra non era mica tanto la partita,
era
lo spogliatoio, il prima e il dopo, lo stare insieme, no, l'allenamento dove c'era anche la goliardia oltre che la serietà.
Se
tu mi levi quello, se io devo stare collato su uno schermo, è finita tutta, è lì che
sai Aldo cosa ti invidio? Il fatto che sei un allenatore che puoi incidere sui ragazzi a fargli capire i veri valori.
Io poi c'ho un gruppo veramente giovane, qualcuno non è neanche maggiorenne, quindi ho questa fortuna che sono un po' più malleabili e quindi insomma, si può trasmettere meglio qualcosa.
Sì.
Però immagino che a certi livelli sia
incidi meno, sì.
Incidi meno perché sì. Comunque appunto
hanno già un nome certi calciatori,
sì,
e quindi
poi,
entrare
la personalità, poi perché comunque vengono da paesi diversi, credo che sia più difficile da un lato, naturalmente, nel senso che puoi incidere meno per alcune cose, magari per altre è più facile perché c'hai grande qualità e quindi tutto diventa più difficile.
Sì, poi salutiamo anche Francesco, sì, che lo ringraziamo per la sua grande disponibilità.
Ma dove
prima,
sei
però
a Milano
leggere...
in questo momento?
Ma dove sei?
Sei a Milano,
adesso. Sì.
Dove abiti? Sempre a San Siro abiti?
A San Siro, sempre in quella zona lì.
Via dell'Ippodromo, tutte quelle vie lì. Via dell'Ippodromo.
Vedi.
Sono preparato. Vedi.
Tra l'altro Francesco, c'è un messaggio del nostro ascoltatore molto curioso. Questo ascoltatore dice: io portai via col carro attrezzi la Golf a Francesco e mi fece schiantare dalla pettura che mi fece.
Chi era? Ma ci pensavo l'altro giorno.
Davvero?
A Milano mi hanno portato via la macchina perché l'ha messa sbagliata in parcheggio. E lì la prima volta io no, non sapevo che doveva fare la pulizia delle strade. Ho detto che culo, oggi non c'è, abitavo vicino allo stadio.
Non c'è nessuno.
La metto qui. L'indomani l'ho trovato, cazzo, mi hanno fregato la macchina.
Certo, eri appena arrivato e che avevi la Golf, e poi dopo dove andare. Poi dopo la Ferrari, la Lamborghini, capisci?
Era Aldo, era Fericano quello che veniva con la Ferrari. Mascherata, eh.
Ah, comunque, comunque
rubava lui le macchine.
Aldo, le rubavi, eh?
Però chiudiamo con un grande ricordo. L'assedio di Wembley con te che volavi da palo a palo e Aldo che era, dirigeva il fortino da dietro con un piglio.
Il leone di Wembley.
Il leone, che bellezza quella difesa, che bellezza, è vero o no? Certo, senza paura
hanno rifatto lo stadio dopo di noi.
Sì.
Dopo quella partita ha buttato giù lo stadio.
E gli inglesi increduli perché aveva vinto gli italiani, erano pazzi. Poi dicevano tutti, ma chi era quello la maglia numero 11? C'era Rossitto, aveva fatto da pazzo una partita
un altro dei leoni di Wembley,
ma chi è questo, uno voleva comprare, era un pazzo, non lo conosceva.
E Toldo Francesco mi ha detto che quella parata su Cano è stata la migliore della sua carriera
insieme alla semifinale dell'Europeo.
Certo, però insomma con il club la migliore.
Con il club è la migliore, io ce l'ho ancora negli occhi, ma veramente guarda, io ho ricordi di quella partita pazzeschi. Dopodiché per noi è una partita mitica. Voi siete stati, chi è caduto?
Chi è caduto? Ci sei Francesco?
Io sì,
vabbè, poi
no, dico Francesco. Quella partita è mitica, e guai che ce la tocca. Voi siete nella storia, non della finita del calcio,
Battistuta,
però
Seaman era un idolo tra i
sì,
però Aldo,
l'ha aperto.
Se ci trovassimo una sera noi, no, a cena, ci mangiamo una pizza e rivediamo senza emozione, cioè tranquilli che sappiamo come va a finire. Ci sono tante occasioni da gol per l'Arsenal e tante parate tue spettacolari, il gol, cioè per dire, fu una partita dal punto di vista anche tattico di grandissima sofferenza, no? Però in quella sofferenza si è alimentato il mito, credo, non so se sei d'accordo.
C'è anche Aldo, abbiamo recuperato
Aldo, il pezzo però San Francesco nasce quella sera San Francesco lì,
dopo
ha continuato a fare miracoli anche all'Europeo con quella famosa partita con l'Olanda,
certo, però lì comunque, si esaltò,
a parte gli scherzi, una cosa seria, ma Francesco Dodoro è stato forse il portiere più forte italiano. Forse perché era un po' nella Fiorentina, è stato.
No, in quel periodo lì è stato il più forte.
Ma era di gran lunga,
cioè,
ma di che discussione. È stato forse precursore dei portieri moderni dal punto di vista fisico, alto altissimo.
2 metri.
Però molto rapido andar giù. Quindi un portiere moderno, diciamo un portiere di oggi trapiantato negli anni.
È vero.
Francesco, dopo questi elogi di Aldo Fericano, puoi star bene per tutta la giornata.
Gli rimetto il casco e vado volentieri a casa.
Vai, leggero, leggero.
Francesco, sei stato di una grande disponibilità come sempre, ma non ne avevamo dubbi.
Ragazzi, Francesco, un grande. Sentirvi.
Il piacere nostro, Francesco.
Francesco, un abbraccio.
Grazie.
Mario, sei sempre un mito.
Grazie, Francesco. Un abbraccio.
Ciao, grazie, Francesco.
Ciao, Aldo.